la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, dalla redazione di Controradio, la vostra newsline, come di consueto la fascia informativa locale mattutina che torna la sera alle 18.45, poi tutte le informazioni, gli approfondimenti anche sui nostri canali crossmediali. Partiamo dal meteo, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi. Daniele Grifoni dall'AMA, buongiorno.
Sì, buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Diciamo subito che la situazione è caratterizzata da un campo di alta pressione destinato a persistere ancora per molti giorni, quindi questo determinerà condizioni di cielo generalmente sereno sulle zone montuose, mentre sulle zone di pianura e nel fondovalle ci sarà la formazione di banchi di nebbia e foschie dense, soprattutto durante la notte e nelle prime ore del mattino. Quindi per quanto riguarda la giornata di oggi non si discosta da quanto ho appena detto, quindi al mattino avremo un cielo nuvoloso, a tratti anche molto nuvoloso, per nubi basse e localmente anche banchi di nebbia e foschie sulle pianure, soprattutto dell'interno, in parziale dissolvimento poi nel corso della giornata, soprattutto appunto nelle ore più calde. Poi dalla sera tornano di nuovo a formarsi queste formazioni nuvolose. Le temperature sono superiori alla media, questa notte sono aumentate rispetto a ieri di alcuni gradi, sono oscillate tra i 3 gradi di Arezzo e i 10-12 gradi delle zone costiere. Si tratta di valori che sono superiori di 5-6 gradi rispetto alle medie del periodo, soprattutto appunto nei valori minimi. Per quanto riguarda poi la tendenza per domani, non cambia molto, avremo ancora alta pressione, come dicevo, e vi saranno addirittura più nubi basse rispetto ad oggi al mattino sulle zone interne della regione, che poi tenderanno solo in parte a dissolversi nel corso della giornata. Anche domani le temperature saranno superiori alla media, non si dovrebbero discostare molto dai valori che registreremo quest'oggi. Poi questa situazione è destinata a persistere sostanzialmente per tutta la settimana, anche se probabilmente nella giornata di sabato potremmo avere delle salite più ampie.
E di questo parleremo nei prossimi collegamenti. Grazie nel frattempo a Grifoni e all'AMA. Buon lavoro, una breve pausa e torniamo in newsline.
Arriva Christmas in manifattura. Nei weekend di dicembre le botteghe, gli atelier e i negozi di design contemporaneo di Maca District, il centro commerciale naturale di manifattura e cascine, aprono le loro porte con proposte speciali insieme ad artigianato locale, musica, degustazioni, laboratori e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli. Vieni a visitare Manifattura Tabacchi a Firenze per un Natale diverso, autentico, sostenibile, condiviso. Scopri il programma completo su macadistrict.it.
Il Piccolo Principe di Italo Dall'Orto torna in scena in un nuovo allestimento carico di bellezza e interpretato da un cast giovanissimo. Lo spettacolo, ispirato al celebre bestseller, restituisce al pubblico tutta l'ingenuità e il disincanto dell'opera originale e porta gli spettatori di ogni età in un viaggio poetico tra prosa, immagini ed emozioni. Una produzione La Macchina del Suono in collaborazione con Entrarte. Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre al Teatro Manzoni di Calenzano. Info teatromanzonicalenzano.it. MOM, Museo Oltre il Museo. La mostra che espone i risultati del progetto di ricerca PRIN del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze e dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Tema: il ruolo del museo contemporaneo nel rapporto fra arte, architettura e città, prendendo come caso di studio Firenze. Inaugurazione giovedì 11 dicembre alle 12 alla Manifattura Tabacchi, loggiato Piazza delle Sigaraie, e alle 17 al Dipartimento di Architettura, Via della Mattonaia 8, fino al 25 gennaio ad ingresso libero in collaborazione con Manifattura Tabacchi. Info Unifi Prin MOM.
Controradio.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
Alle 8 e 10 minuti apriamo la newsline di oggi, mercoledì 10 dicembre, con lo spazio City Gaza, per segnalarvi un'iniziativa che si svolgerà in concomitanza davanti a vari presidi ospedalieri della nostra regione nell'ambito della giornata nazionale di iniziativa negli ospedali in solidarietà con i sanitari imprigionati in Israele. Diamo il buongiorno alla dottoressa Cristina Fabbri. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, a te e a tutti gli ascoltatori.
Poi racconteremo anche le varie iniziative da Lucca, Massa, Pisa, ma a Careggi, cosa avverrà a Careggi questa mattina, tra poco, dalle 11?
Sì, dalle 11 fino alle 15, Sanitari per Gaza e Digiuno per Gaza organizzerà un presidio presso il piazzale del NIC per testimoniare e ricordare nella giornata internazionale dei diritti umani quello che sta accadendo ai sanitari a Gaza, che sta e che è accaduto ai sanitari a Gaza.
Perché qui stiamo parlando di 90 sanitari ed è un numero sottostimato, comunque un numero cristallizzato, di sanitari sequestrati dall'esercito israeliano in Palestina e ricordiamo anche gli oltre 1700 colleghi e colleghe che sono stati assassinati.
Sì, infatti sono almeno 93 gli operatori sanitari che sono stati appunto incarcerati in Israele, nelle prigioni israeliane, solo perché esercitavano il loro lavoro e non hanno nessun diritto né di un processo, non possono incontrare un avvocato, sono sottoposti a maltrattamenti, torture, isolamento, private delle cure necessarie e ovviamente con una violazione totale dei diritti etici e legali. Quello che noi facciamo è cercare di ricordare e di sensibilizzare ovviamente l'opinione pubblica delle persone che gravitano su Careggi nella testimonianza e nella richiesta di una scarcerazione immediata di queste persone, di questi sanitari. Si parla di medici, infermieri, operatori sanitari, delle ambulanze, perché ovviamente la sanità non si imprigiona, cioè abbiamo le nostre leggi che hanno tutelato il sistema etico e morale, insomma, del nostro mondo, che appunto prevede, secondo la Convenzione di Ginevra, che i sanitari non possono essere un obiettivo militare. Cosa che invece purtroppo a Gaza è accaduto, sono stati uccisi in maniera sistematica, come i giornalisti, insomma, alla fine. Ovviamente figure importanti per il mantenimento sia della informazione che, in questo caso, della cura delle persone che sono state appunto che hanno subito una guerra continua.
Dottoressa Fabbri, ricordiamo appunto dalle 11 i lavoratori, le lavoratrici, medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici, amministrativi insceneranno questo flash mob davanti a Careggi, così come nel pomeriggio a Livorno, Lucca dalle 13:30, Massa dalle 15, Pontedera, Cisanello, anche al Maier alle 17, a Torre Galli dalle 13:30 e ad Arezzo. Vogliamo ricordarli tutti. Un momento anche per esprimere grande preoccupazione per il diffondersi di politiche militariste di riarmo.
Sì, purtroppo sì, militariste a livello europeo che ovviamente portano il nostro pensiero, no? alla guerra, alla lotta, alla chiusura, al nazionalismo, alla non collaborazione, a un tornare indietro di 100 anni rispetto a quello che avevamo conquistato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Solo un esempio della situazione allucinante in cui ci stiamo trovando in Palestina. Il governo di Israele sta sancendo una legge che prevede l'introduzione della pena di morte per omicidio, però solo per i palestinesi, quindi una forma di discriminazione che pensavamo ormai fosse sepolta nelle menti degli esseri umani, e invece no, ci troviamo ancora in questa situazione.
E da qui
voglio ricordare,
sì,
che durante,
prego.
Sì, che durante il flash mob avremo la possibilità di fare una raccolta fondi per sostenere per il sostegno di Emergency, che ancora riesce a lavorare ad Al-Qarara, in uno degli ospedali ancora rimasti in piedi, perché sappiamo che il sistema sanitario è stato completamente distrutto.
Questa è un'informazione importante per invitare appunto i cittadini e le cittadine a sostenere queste iniziative di mobilitazione oggi nell'ambito della giornata nazionale di iniziativa negli ospedali in solidarietà con i sanitari imprigionati in Israele. Io ringrazio la dottoressa Cristina Fabbri per essere stata con noi.
Grazie, vi aspettiamo, perché comunque è un dovere di tutti, non so, oltre ad essere un dovere professionale per noi, che abbiamo un codice etico forte che ci impone di non stare in silenzio.
Grazie dottoressa, grazie davvero anche per il vostro impegno qui e per mantenere alta l'attenzione con queste iniziative che possano coinvolgere la popolazione. Ringraziando la dottoressa Fabbri, vi segnalo anche un appuntamento invece in programma per domani alle ore 17 all'interno della scuola Villani a Firenze, la presentazione del libro Costruire la pace in un mondo di guerra, incontro con l'autrice, la professoressa Valentina Bartolucci dell'Università di Pisa, in dialogo con il dirigente dell'Istituto Puccini, Mattia Venturato. Tutto questo a ingresso libero dalle 17 di domani pomeriggio. Ma passiamo alle altre notizie di oggi sulla stampa locale. Vi abbiamo anticipato il sopralluogo corposo, anche atteso in un contesto comunque drammatico dal punto di vista sportivo, con molte incertezze sul fronte infrastrutturale. Qualche data è stata dipanata, vedremo poi come procederà il tutto, ma insomma stiamo parlando dello stadio, lo avete capito, tutte le tappe fino al 2027, dalla Nazione di Firenze in apertura. L'intera opera vale 265 milioni di euro, ne mancano 59 per il secondo lotto. La sindaca assicura contatti costanti con la Fiorentina, il Franchi sarà terminato per la stagione calcistica 2029-2030. E allora sentiamo le interviste raccolte da Domenico Guarino a partire proprio dalla sindaca Funaro.
Rispetto alla data finale, si conferma la data finale di realizzazione dei lavori dello stadio del 2029. Abbiamo presentato oggi il cronoprogramma dettagliato del primo lotto, per cui con tutte le varie fasi su che cosa si vedrà per il centenario della Fiorentina, il completamento del primo lotto che sarà per tutta la parte strutturale a febbraio 2027 e per il completamento con le finiture e collaudo ad aprile 2027. Ovviamente abbiamo presentato il dettaglio, ci sarà come previsto da gara, e a questo ci tengo a sottolinearlo, e avendo firmato il contratto con le ditte, il nuovo contratto dopo le varianti, ci sarà la possibilità sia di andare a creare le accelerazioni con i premi di accelerazione, sia ovviamente di monitorare e nel caso in cui non vengano rispettati i tempi, le penali, come previsto da tutti i contratti. Noi stiamo valutando anche la possibilità di inserire degli elementi aggiuntivi, ovviamente su questo dobbiamo confrontarci con gli strumenti commissariali, per le lavorazioni, oltre che quelle serali che vengono già effettuate, anche quelle notturne, per andare a accelerare e creare un accorciamento ulteriore dei tempi. Beh, dopo le parole di oggi, avevo già preannunciato che c'erano stati dei ritardi intermedi rispetto a agli annunci precedenti. Oggi noi andiamo a dare dettagli del cronoprogramma e ci sembra doveroso per dare informazione, e ovviamente monitoreremo settimana per settimana. Sarò anch'io personalmente che verrò qui con la direzione dei lavori per vedere lo stato di avanzamento e soprattutto per accelerare anche con le interlocuzioni con gli altri livelli istituzionali e fare in modo che le cose possano andare nel più breve tempo possibile. E ci saranno anche dei momenti, e questo l'abbiamo previsto anche per durante il periodo del centenario e ovviamente in confronto e collaborazione con la Fiorentina, con i tifosi e con tutti, dove oltre a tutte le celebrazioni e metterci a disposizione ci sarà la possibilità sia di fare visite virtuali sia di andare a visitare il cantiere.
Luca Buzzoni, sono direttore tecnico di progetto per ARUP.
Allora, abbiamo visto il cronoprogramma, diciamo, aggiornato per quello che riguarda il primo lotto. Sul secondo lotto la speranza è che non ci siano i problemi del primo lotto. Dal punto di vista ingegneristico questo è plausibile?
Sì, perché in realtà diciamo, crediamo che non ci siano particolari sorprese sulla seconda metà dello stadio. Come ha detto la sindaca, su questa prima metà è stato necessario introdurre delle varianti molto importanti. Queste varianti sono state anche ciò che inevitabilmente ha comportato i tempi che abbiamo visto, ed è il motivo per cui sulla seconda metà invece, come ha detto la sindaca, ci aspettiamo tempi più compatti in qualche modo, no?
Dal punto di vista ingegneristico, che tipo di difficoltà presenta un'opera del genere? Cioè realizzare uno stadio sopra un altro stadio?
Beh, innanzitutto c'è tutta la relazione con la struttura esistente che deve essere riqualificata, rinforzata, migliorata sismicamente e poi come vedete ci sono movimentazioni di opere molto importanti, molto significative come dimensione, come pesi e quindi tutti gli apprestamenti di sicurezza che sono necessari per garantire che i lavori avvengano nel migliore dei modi, ma soprattutto con la sicurezza delle maestranze.
Something to do. Her mama's all born and not to come to town. They got into the blood, now they gotta get down. Shaking Street, it's got that beat. Shaking Street, where all the kids meet. Shaking Street, it's got that sound. Shaking Street, said you gotta get down. Streetlight Sam decided to make the trip. On his girlfriend's tip, he pulled into town and met skinny lady feet. Said, I come here, boy. I heard about the street, I heard about the place where all the kids go. Now I'm about to flip. I just gotta know about Shaking Street. It's got that beat, Shaking Street, where all the kids meet.
8:21 minuti, a volte in Newsline diamo anche buone notizie fortunatamente, come la finale del Rock Contest che si sta avvicinando, in programma domenica prossima al Tenax, ma lo sapete, così come la partenza della campagna del Contro Radio Club con tantissime novità e sorprese, anche di questo parleremo. Ma sul fronte della cronaca vogliamo raccontare che dopo la mobilitazione rispetto al mondo della ristorazione in alcuni ambiti a Prato sono arrivati anche degli accordi importanti, dunque delle vittorie per i lavoratori. Allora ne parliamo con Giorgio Bernardini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Sì, è molto interessante prima di tutto insomma cercare di capire qual è il contesto, cioè il passaggio della lotta dei sindacati di base appunto dalle insomma da quella che conosciamo benissimo dei Sudcobas nel mondo della logistica e delle confezioni a quello della ristorazione, che sappiamo tutti essere un mondo centrale in Toscana. E hai detto bene, ci sono due importanti vittorie. Innanzitutto questa campagna si chiama Taste the Strike, due importanti vittorie che in realtà diciamo danno il segno anche per un possibile sviluppo di queste lotte sindacali. Le vittorie sono state registrate in due ristoranti che sono Mr. Wu e Umi Sushi. In realtà si tratta di due ristoranti che possiede la stessa famiglia, però ecco insomma è stato molto interessante vedere come nei giorni scorsi, a partire dal 28 novembre, queste lotte, appunto anche questa sostanzialmente manifestazione che c'è stata proprio nel centro commerciale Igigi, dove sono questi due ristoranti, ha prodotto subito due vittorie importanti, insomma dopo pochi giorni, dopo la volontà appunto della proprietà di trattare su questo. E ci sono proprio nelle stesse ore, in questi giorni, diciamo fenomeni imitativi rispetto a questi. In un altro centro commerciale molto importante pratese, appunto che è il Parco Prato, viene appunto, va in scena altri due scioperi, anzi due ristoranti sempre nei quali appunto gli operatori cercano di ottenere i propri diritti. E secondo me si apre una prospettiva molto diciamo proficua dal punto di vista anche della lotta sindacale, perché sappiamo benissimo, ogni volta che ci ritroviamo anche a leggere spesso i report, i giornali su quello che è il mondo della ristorazione, su quelli che sono anche le difficoltà che attraversa, ecco, secondo me potrebbe esserci un terreno altrettanto fertile come quello diciamo che si è aperto per la lotta per la rivendicazione dei diritti nel distretto.
Ecco Giorgio, proprio su questo mi volevo soffermare con te, perché davvero dopo la mobilitazione, no, nell'ambito del fast fashion, il sindacato di base sta attivando una consapevolezza e una rivendicazione anche nel mondo della ristorazione. Non è vero che il sindacato non può far nulla nelle cucine e nelle sale dei ristoranti, dicono dai Sudcobas, e effettivamente le mobilitazioni davanti a questi ristoranti, davanti a questi centri commerciali, era da un po' che non si vedevano rispetto proprio a categorie di lavoratori spesso diciamo nel retro, no? Appunto nelle cucine, in condizioni davvero di sfruttamento e di precarietà.
Sì, questo è veramente molto interessante. Secondo me c'è anche una questione che riguarda davvero il passaparola, ovviamente fondamentale rispetto a questi diciamo a questi fenomeni, poiché molte delle persone impiegate, anzi possiamo dire spessissimo sfruttate nelle cucine sono persone che sono di nazionalità simili, che sostanzialmente trovano lavoro anche per passaparola, per l'appunto, e sapendo che c'è la possibilità di non essere, diciamo così, anche vessati, perché sappiamo benissimo, facciamo l'esempio tipico delle lotte appena vinte con questo Taste the Strike, si parlava di contratti da 4 ore a fronte di un impegno di almeno 11 ore, se non 13 ore nel weekend, questo ci raccontano i sindacalisti. Sappiamo benissimo che c'è proprio in quel settore una propensione anche allo sfruttamento, e il passaparola, pronuncio per la terza volta questa parola, che è sostanzialmente importante nel lavoro e anche nella ricerca di lavoro tra le comunità straniere, molto spesso è importantissimo anche nella rivendicazione dei diritti. Quindi, diciamo, secondo me si apre un fronte molto interessante che potrebbe riguardare non solo Prato, non solo la zona pratese, non solo Firenze, ma insomma anche una fetta più ampia di territorio. Sappiamo benissimo che cosa significa per la Toscana e per l'Italia il mondo della ristorazione e del turismo.
In conclusione, davvero anche un lato più effimero, diciamo, le mobilitazioni dei Sud Cobas hanno un che di iconico, perché fra i nomi, no, delle vertenze 8x5, Taste the Strike, ma anche dal punto di vista, diciamo, della scenografia, delle mobilitazioni tendono a scaldare, a creare un moto di sostegno anche meramente diciamo d'immagine, e poi si va nei contenuti. Però c'è questa onda che porta alla voglia, insomma, di andare a vedere cosa sta succedendo in quelle mobilitazioni.
Assolutamente sì, sono d'accordo. C'è, se vogliamo, diciamo così, anche fare un po' una sgrammaticatura, un'operazione di marketing interessante attorno alla comunicazione di quelli che sono gli scioperi. Innanzitutto vediamo che le campagne per esigenze anche di comprensione tra gli operai sono quasi tutte nominate in inglese, quindi questo diventa subito interessante rispetto alla larghezza dello spettro e anche, diciamo, è sprovincializzante rispetto ad alcune lotte che a volte sembrano, no, ristrette in un territorio oppure in un ambito. E la seconda cosa è che riescono ad attrarre anche figure comunicative importanti, ultima Greta Thunberg, insomma, che è andata a validare a Montemurlo, diciamo così, il presidio per l'Alba, di cui abbiamo parlato tante volte, e che è una figura internazionale. Sì, c'è qualcosa di iconico anche comunicativamente nel tentativo di Sud Cobas, sono d'accordo.
E allora, grazie Giorgio anche per questo focus, ci riaggiorneremo e sarai anche tu uno dei protagonisti di questa campagna del Contro Radio Club che sta per partire, quindi stiamo scaldando i motori. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro,
grazie,
a presto.
A voi.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on a dock of the bay,
8:29 minuti. Prima di passare la linea al GR di Popolare Network, altre informazioni sulla campagna del Contro Radio Club che parte in questi giorni, quest'anno in occasione del 50° della radio, dei 25 anni del club. Per noi ancora più importante avere il vostro sostegno, ma faremo in modo anche di convincervi con numerose motivazioni, anche novità e sorprese. 50 anni insieme, lo avete sentito anche dagli spot, non è uno slogan a caso, rende l'idea della comunità di Controradio che testiamo ogni giorno banalmente nel confronto su WhatsApp, negli scambi, le mail che riceviamo, il numero degli ascoltatori che ci segue, e è dunque una comunità fatta del nostro pubblico, del nostro lavoro a servizio di chi ci ascolta. Vi daremo poi tutti i dettagli delle tessere, i gadget, i regali anche da poter acquistare per le festività, come la speciale bottiglia di vino per il 50° e molto altro. altro. Intanto però, dicevamo, scaldiamo i motori con il primo sabato di Radio Aperta il 13 dicembre, sabato prossimo dalle 10 alle 13, dalle 16 alle 19 in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze. Vi aspettiamo per dare il via insieme a questa campagna a sostegno di Controradio attraverso il Controradio Club.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. A Palermo è in corso una maxi operazione di polizia contro mafia e narcotraffico. Sono state spiccate misure cautelari nei confronti di 50 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, intestazione fittizia di beni, traffico di sostanze stupefacenti e spaccio. 19 indagati sono stati portati in carcere, 6 gli arresti domiciliari, mentre per 25 è stato emesso un provvedimento di fermo. L'inchiesta ha fatto luce su un vasto traffico di stupefacenti e ha svelato i nuovi organigrammi di uno dei principali clan mafiosi di Palermo.
Maria Corina Machado, capo del principale partito di opposizione a Maduro in Venezuela, insignita del premio Nobel per la pace, non sarà a Oslo per la cerimonia di consegna del premio che si svolgerà questa mattina. Secondo quanto dichiarato dagli organizzatori, Machado, che vive in Venezuela in clandestinità, non è riuscita a raggiungere la capitale norvegese. A ritirare il premio sarà la figlia, che leggerà un discorso.
È entrato in vigore a mezzanotte in Australia il divieto assoluto di accesso ai social network per i minori di 16 anni. L'Australia è il primo paese a imporre un limite così stringente. La legge è stata approvata in modo bipartisan un anno fa dal Parlamento di Canberra. Facebook, X, TikTok, Instagram, YouTube saranno ritenute responsabili dell'osservanza del nuovo divieto, pena multe fino a 28 milioni di euro. Genitori e minori non saranno invece punibili. 1 milione di account attualmente intestati ad under 16 saranno disabilitati.
Accordo nella notte tra Parlamento e Consiglio europeo sul taglio delle emissioni del 90% entro il 2040 è un obiettivo pragmatico e flessibile, ha dichiarato Ursula von der Leyen, facendo riferimento alle varie clausole introdotte per rendere la traiettoria meno rigida. L'intesa prevede la possibilità di contabilizzare nel bilancio delle emissioni fino al 5% di crediti internazionali di carbonio extraeuropei e il rinvio di un anno dell'entrata in vigore del sistema delle quote per trasporti ed edifici. Inoltre si prevede una revisione periodica degli obiettivi da parte della Commissione.
La mia parola preferita è dazi. Stanno portando nelle nostre casse miliardi di dollari. Lo ha detto Donald Trump nel corso di una comizio in Pennsylvania, prima tappa del suo roadshow negli Stati Uniti per rilanciare il suo messaggio economico in un momento di forte calo della sua popolarità presso l'opinione pubblica americana. I prezzi stanno calando e molto, ha detto ancora nel corso del comizio, commentando i dati sull'inflazione. Ad un anno dalla sua entrata in carica, Trump è il presidente con il gradimento più basso della storia recente. E questa notte, nelle elezioni municipali di Miami in Florida, la candidata democratica Higgins ha strappato ai repubblicani la loro storica roccaforte. Miami non aveva un sindaco democratico dalla fine degli anni 90. Higgins sarà anche la prima donna a guidare la città. Sono le 8.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30.
Popolare Network.
Taxi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora buongiorno, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Ci sono mezzi in lento movimento in direzione di Firenze. Ancora sulla 1 segnalato un veicolo fermo a Valdichiana provenendo da Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa Livorno, interporto Toscano Ovest e il bivio SGC a 12 Colle Salvetti, lavori in direzione del capoluogo. Traffico intenso ancora sulla Firenze Pisa Livorno tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione di Firenze. Uno sguardo alla 11 tra Prato Ovest e il bivio A11A1, rallentamenti in direzione di Firenze. Per i treni regionali il 19.064 chiusi Siena viaggia al momento con 48 minuti di ritardo per un guasto tra Montallese e Montepulciano. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Venerdì 12 dicembre, sciopero generale CGIL. Contro una legge di bilancio ingiusta, sciopero generale CGIL per l'intera giornata di lavoro. Manifestazione regionale a Firenze, concentramento alle 9 in piazza Santa Maria Novella. Partenza del corteo e arrivo in piazza del Carmine con interventi dal palco di lavoratori e lavoratrici e conclusioni di Maurizio Landini. Info cgltoscana.it.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Venerdì 12 dicembre alle 17.30 Nello Cristianini presenta Sovrumano, oltre i limiti della nostra intelligenza, Il Mulino Editore. Letture di Massimo Tarducci. Controradio 2026, 50 anni, insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Per fare Controradio servono economie crescenti che la raccolta pubblicitaria e i progetti di comunicazione e le campagne cross-mediali non riescono interamente a coprire. Mentre le piattaforme e i canali streaming sono a pagamento, l'ascolto di Controradio è gratuito, ma se ne percepisci il valore e la ritieni parte della tua vita, non senti il dovere morale di sostenerla?
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio. Associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario d'ufficio. Sabato 13 dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 radio aperta al tesseramento e di nuovi gadget fra i quali la bottiglia di vino del 50esimo.
Ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 13 dicembre alle 17 al Metastasio Mr. Bo. I tre servitori sono soliti obbedire a quello che dice Mr. Bo, ma ogni tanto si immaginano come sarebbe il mondo se loro fossero Mr. Bo.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 11 dicembre alle 21 Il Segreto con Gabriele Ciaccia della storica compagnia Teatro dei Colori. Un intenso monologo ispirato all'omonimo capolavoro letterario di Ignazio Silone. Un viaggio nella memoria, nell'eroismo, nel silenzio e nella forza di un amore nascosto. Al cinema con Critico per un giorno. L'iniziativa della compagnia è Controradio per i soci della Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con Clerks di Kevin Smith, tradotto dal giornalista e critico Francesco Belliti. In sala l'iconico film d'esordio del regista del cinema indipendente underground americano Kevin Smith, girato nell'arco di una giornata con immagini in bianco e nero. Clerks racconta la giornata surreale di due commessi regalandoci una visione filosofica del mondo da mini market. Clerks di Kevin Smith, giovedì 18 dicembre alle 19 alla compagnia. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno. Manda una mail a club@controradio.it.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Alle 8:40 minuti apriamo la puntata di oggi, la decima puntata di Dillo a Controradio. Lo facciamo anche sui nostri canali crossmediali, siamo dunque visibili anche su Controradio TV. E allora saluto l'ospite che mi ha raggiunto in studio, Stefano Bertoletti, responsabile d'area della riduzione del danno della cooperativa sociale CAT. Ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Ci sono tanti modi di scavare, oggi lo vogliamo fare a partire da una segnalazione che trae spunto da una diretta che c'è stata nei giorni scorsi. Laura ci ha chiesto per mail di dare voce alle unità di strada e ai progetti di prevenzione su strada dedicati alla popolazione giovanili dopo le dichiarazioni di Salvatore Calleri, il presidente della Fondazione Caponnetto, che era intervenuto a commento di un episodio di cronaca, un'aggressione denunciata da un avvocato a Scandicci, l'avvocato Fec, che denunciava appunto di essere stato aggredito, di aver avuto uno scontro con un gruppo di minorenni che si stavano lanciando delle lattine, lui le ha redarguiti e i giovani, anche le giovani, hanno risposto in maniera prepotente, aizzando un cane, tentando di lanciare una bottiglia, usando dello spray al peperoncino. Non sarebbe un fatto isolato, altri casi si sarebbero verificati e non sarebbe solamente circoscritto al luogo di Scandicci dove si è verificato questo episodio, ma soprattutto era il senso di impunità di questi giovani che appunto dicevano: voi non ci potete fare nulla, non ci potete in sostanza toccare. Ecco, su questo riflettevamo, però Bertoletti, Calleri a un certo punto se ne è uscito con un commento che ha destato anche molte critiche da parte del nostro pubblico. Facciamolo sentire.
Cosa fai? Come intervieni? Sono minorenni e quindi non è che esista una ricetta semplice. Sicuramente da un lato le devi avvicinare, però allora faccio un esempio. Questi gruppi, se li avvicini col modello cooperativa sociale, pulmino e tutto il resto, non ottieni assolutamente nulla perché ti scafano e ti cagano zero. Quindi devi cambiare l'approccio in cui le avvicini, come le avvicini, devi cambiare l'approccio.
Devi cambiare l'approccio al fronte dell'inutilità sostanziale della vostra attività. E allora, dicevamo, c'è stato un moto di sdegno generale, anche perché insomma l'approccio nei confronti di questo fenomeno, lo sappiamo, è complesso, delicato, da più fronti va trattato, ma in qualche modo da un punto bisogna partire. Voi da che lato e con quale tipo di lavoro sul territorio, perché voi ci siete?
Allora, sì, buongiorno. Allora, noi ci siamo e ci siamo da tanti anni. Devo dire che forse Calleri, non so a chi si riferiva, ma noi forse o continuiamo a sbagliare in più di 20 anni di lavoro, oppure qualche risultato l'abbiamo ottenuto, nel senso che queste persone sono avvicinabili. Non è vero che ti rifiutano se tu trovi delle modalità giuste di avvicinarli con rispetto, e su questo le unità di strada sono le uniche che possono farlo, perché generalmente gli altri servizi di prossimità, che sono quelli che hanno come scopo la repressione, fanno altro.
Faccio un po' l'avvocato del diavolo mentre noi dialoghiamo. Siete operativi da 20 anni, ma la situazione non è migliorata, anche di più, è peggiorata, me lo conferma, come promiscuità di questa tipologia, anche di questa fascia generazionale?
Ci sono apici di problematiche diverse, popolazioni diverse. È vero che negli ultimi anni la popolazione giovanile, soprattutto nelle periferie, è mista anche con persone che vengono sempre più considerate delle minacce e quindi come tali si comportano, credo. E quindi mi riferisco a giovani di origine straniera, che in qualche modo solo una parte di loro, e questo noi lo vediamo con Unità di Strada, si occupa più di marginalità, entrano progressivamente in circuiti di marginalità. Su questi non c'è facilità di offerta, perché noi li avviciniamo intanto rappresentandoci come delle persone che, di cui si possono fidare, e costruiamo delle relazioni che vanno in diverse direzioni. Quindi la situazione è peggiorata. A me sembra che rispetto a tutta una serie di criticità grosse che ci sono, anche la narrazione di questa situazione viene a peggiorarla, nel senso della percezione della situazione stessa. Non so se mi sono spiegato.
Cioè, lei dice, come quando a un certo punto gli episodi di cani che aggrediscono le persone esplodono sui mezzi di informazione, sembra che
tutti i cani siano aggressivi.
E in questo momento c'è una particolare attenzione per il fenomeno, e quindi il fenomeno stesso acquista una criticità maggiore, mi sta dicendo.
Poi bisogna capire di che fenomeno parliamo. Parliamo della presenza nelle nostre strade di minori stranieri non accompagnati, o persone che magari di giorno stanno fuori ma stanno in strutture con cui sono in un programma, parliamo di questo, oppure parliamo di comportamenti legati a attività illegali? Perché è vero che queste ci sono e fanno parte anche della realtà che coinvolge i giovani italiani, le attività illegali. Sicuramente rispetto a certi itinerari di marginalizzazione, una parte di giovani stranieri sono più facilitati, orientati, e ci stanno più dentro, per cui rappresenta un peggioramento questo, un peggioramento delle persone che possono essere implicate in attività illegali. Però vanno viste, ci sono molte gradualità di grigio dentro questo.
Ce le descrive un po', perché per esempio ci hanno segnalato anche una componente di genere femminile più importante rispetto ad altre fasi storiche, ad altri periodi. È così?
C'è sicuramente una parte di gruppi giovanili, di adolescenti che si mischiano, soprattutto nelle periferie, in cui ci sono anche molte ragazze con cui ci sono relazioni affettive con persone di origine straniera, per cui c'è un livello di integrazione da una parte, di mix dall'altra. Poi emergono anche delle situazioni di aggressività che sono dovute probabilmente anche alla presenza di figure più agitate, forse questo è anche un caso di quel tipo lì, e a tutto quello che si sta costruendo nel rapporto col vicinato, per cui certe situazioni vengono affrontate di petto e suscitano reazioni aggressive su cui questi gruppi rischiano di essere sempre più predisposti.
Questo lo sottolineava anche la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, cioè l'approccio che deve essere usato, perché non ci si può inventare gestori, insomma, di una situazione che può anche degenerare e non essere gestita adeguatamente a fronte sempre di una fascia sociale comunque di minori, e quindi cosa si deve fare in un contesto, lei diceva, spesso si trovano nelle periferie, poi bisogna anche ragionare su cosa è la periferia oggi, perché certo, con il sistema, ma anche solamente tranviario, certo, tutto certo, insomma, si è riposizionato. Però è vero che in città sempre più svuotate, in cui non c'è un controllo sociale in termini di vivacità proprio della residenza, gli anticorpi anche solamente percepiti mancano, certo, non manifesti, ma insomma sentiti mancano.
Certo. Allora, noi ad esempio su Scandicci stiamo in questo momento facendo un lavoro, la nostra unità di strada, come dicevo, lavora per il SERT soprattutto, ma anche per il comune in parte, insieme alla cooperativa Macramè stiamo facendo in questa fase un lavoro che è quello di girare sul territorio a contattare gruppi che sono visibili di adolescenti giovani, costruire dei dispositivi, diciamo, di minimi di accoglienza, tipo dei salotti urbani, e proporre anche delle attività, tra cui c'è una collaborazione con un'associazione che fa pugilato, in cui noi proponiamo il pugilato come un'attività che attira, perché c'è tutto il discorso di prestazione, anche di aggressività.
Quindi non è così trasformato. Non è così diciamo esagerato pensare alle arti marziali, certo, e a certi tipi di sport per veicolare quelle energie, quelle reazioni, certo, in un ambito più positivo, diciamo.
Certo, disciplinarle e poi creare dei contatti, perché le unità di strada questo fanno, e senza loro questo è un mondo che va all'interno di quella narrazione che dicevo prima, sempre più in una dimensione stigmatizzata e pericolosa.
C'è un momento in cui dalla diffidenza magari iniziale o dalla non considerazione rispetto all'operatore o all'operatrice di strada si vede che può esserci un'apertura, qualcosa, uno spiraglio su cui si può intervenire nella comunicazione?
Ci sono dei momenti, sono progressivi, le unità di strada lavorano in progressione, quindi si avvicinano ai gruppi, li osservano, intanto si preparano su queste dimensioni, perché vi faccio un esempio: noi abbiamo fatto un lavoro su un gruppo in centro, vicino a Piazza D'Azeglio e su Piazza dei Ciompi, un piccolo evento che abbiamo preparato per mesi con un gruppo di diciamo quelli che definiamo volentieri Maranza, che erano piuttosto diffidenti e difficili, quelli che diceva Calleri non si avvicinano. Abbiamo fatto un lavoro complesso di formazione con Massimo Conte sulla cultura trap, sulle gang, uno che l'ha studiato a Milano in termini anche concreti, no?
Anche culturale.
Anche culturale. Abbiamo ideato degli eventi e siamo riusciti a avvicinarli attraverso ovviamente tutto la valorizzazione della cultura musicale, altri gruppi che hanno fatto da mediazioni perché stanno dentro quel mood. Quindi il lavoro è complesso, ci vuole preparazione, non ci si improvvisa. Gli operatori di strada sono operatori professionali che prendono sul serio le cose e non credono di fare acqua, ecco.
Continuiamo a raccontare come vi muovete sul territorio, nelle varie parti della città, e soprattutto di che sostegno avreste bisogno per poter applicare in maniera efficace un percorso che, come diciamo, non può essere un intervento spot, ma occorre studiare la composizione, il territorio, la dinamica, che tipo di modalità per coinvolgere.
Noi ci muoviamo, abbiamo delle unità di strada su Firenze, città che si occupano più di degli ambiti più marginalizzati, come dicevo prima, il progetto Outsider, che è rivolto alle persone che stanno in strada, vivono in strada ma consumano sostanze, quindi tutto il mondo del consumo del crack, eccetera. Seguiamo gli spostamenti di queste persone. Prima il focus centrale di lavoro erano le cascine, ora ci stiamo spostando anche sull'area più centrale intorno alla stazione, per fare un esempio. Poi abbiamo delle unità di strada che, come quella che dicevo prima, che si chiama Flash, che si occupa dell'area dei comuni della Nord-Ovest, Sesto, Fiorentino, Bisenzio, Fiesole fino a Scandicci, che fa un lavoro più rivolto al gruppi di adolescenti non necessariamente marginalizzati, ma perché nelle periferie, virgolette, con tutto quello che si diceva prima, sono più visibili rispetto al centro, dove per tutto il tema della gentrificazione i gruppi giovanili appaiono e scompaiono, non hanno più come anni e anni fa la possibilità di stare sul muretto, di stare nel solito posto, ritrovare. Ora è tutto un discorso più dinamico. E poi abbiamo dei servizi, tipo il Centro Java, che sono dei collettori delle attività che facciamo all'esterno, con degli approfondimenti rispetto alla consulenza psicologica, anche attività culturali di formazione che facciamo su gruppi di persone, singoli che si possono avvicinare. Lavorando sulla notte, noi lavoriamo anche tenendo aperto il Centro Java nel weekend notturno per tutto il tema della movida, e sul DEA come operatori di facilitazione con il personale sanitario definiti operatori di territorio.
Ricordiamo dov'è il centro Java?
Centro Java, via Pietrapiana, angolo via Fiesolano.
Come interagite con invece il mondo del controllo, della sicurezza, della presenza delle forze dell'ordine? C'è un'assenza o comunque una situazione di incapacità di monitorare adeguatamente oppure ritenete che manchi invece quell'impegno politico, nazionale, locale di sostegno rispetto a realtà come le vostre che dovrebbero arrivare prima, insomma, del controllo o della sanzione?
Rapporto diretto con le forze dell'ordine su strada, diciamo, per molti aspetti non è mai stato un problema. Ad esempio sul mondo delle cascine eccetera, abbiamo interagito con l'unità dei vigili urbani, l'unità speciale, siamo anche concordi nel dire che si sta facendo un lavoro di spostamento di quelle persone, loro ne sono consapevoli, quindi c'è un rispetto reciproco e nella differenza di mandato che ognuno ha. Devo dire che con le forze di polizia il rapporto è più occasionale, perché quello che manca in Italia è una concertazione progettuale rispetto a chi si occupa di repressione della criminalità sul territorio e chi fa invece un lavoro di ricongiunzione ai servizi, di primo aiuto, di primo intervento rispetto alla relazione con le persone che poi magari sono le stesse.
E quanto conta però la conoscenza del territorio? Voi dite, in realtà voi siete da oltre 20 anni presenti, conoscendo dinamiche e anche cercando di rimodulare a seconda dei fenomeni sociali e come evolvono, e però siete inseriti anche voi in un meccanismo di appalti e di, se vogliamo, risorse spot che vi costringono a una progettualità di breve medio periodo.
Purtroppo questo è il punto critico, perché noi siamo sottoposti a finanziamenti che regolarmente devono essere rinnovati attraverso procedure pubbliche. Prima la regione, diciamo, era più presente nel sostegno di progetti anche di tipo più sperimentale, vedi tutti quelli sul mondo della notte, sui rave party, e attualmente, ad esempio, per fare un esempio critico, c'è successo ora con l'unità di strada che interveniva nel quartiere 1 da 5 anni quasi, che nel progetto Ecosistema Giovani, perché abbiamo perso l'appalto e quindi lì si presenterà un nuovo soggetto che dovrà ricominciare da capo, penso, il lavoro. Si perde continuità e purtroppo da una parte è comprensibile, perché il sistema degli appalti tutela tutta una serie di cose, dall'altra andrebbe tutelata anche la conoscenza del territorio e tutto il lavoro faticoso che si fa negli anni per conoscere, appunto, tenere sotto controllo i cambiamenti e anche adeguarsi in termini formativi seri per fare degli interventi adeguati, perché le situazioni cambiano, insomma.
Siamo in conclusione di Dillo a Controradio, la trasmissione è riascoltabile poi anche sui nostri canali cross mediali. Un'ultima domanda, Stefano Bertoletti, responsabile d'area della riduzione del danno della cooperativa sociale storica CAT. Bertoletti, lei ha fiducia nei giovani, questi giovani di cui tanto si parla, poco diamo voce, poi quando gliela diamo siamo subito pronti a criticare? Questo lo sottolineiamo spesso ai nostri microfoni.
Io ho fiducia sicuramente nei giovani, se no non farei questo lavoro. Devo dire che ho anche fiducia che sia possibile un lavoro con le persone che stanno diventando dei nemici, purtroppo, questo mi spaventa molto, che sono i giovani di origine straniera che ormai stanno nelle nostre città. Credo che si possa fare, credo che ad esempio si possa lavorare nella costruzione di un migliore sistema di mediazione, di aggancio con loro, di accoglienza rispetto alla loro impostazione culturale e anche alle possibilità che ci potrebbero essere se andassimo bene a scavare
in questo che è un momento politico difficile per questo tipo di lavoro, noi abbiamo un problema di continuità. Dobbiamo poter continuare, se abbiamo continuato 20 anni è anche perché le politiche ce l'hanno permesso, che ora venga messa in discussione questa continuità di un servizio dovrebbe essere considerato essenziale, come di fatto lo è in teoria per la legge, perché siamo tutti servizi LEA in potenza, però senza finanziamenti LEA. Allora si distrugge un sistema e poi se ne vedranno le conseguenze, paura.
E allora siamo proprio qui anche per creare momenti di confronto e di racconto delle vostre attività, per far capire quanto è importante sostenere impegni e progettualità e dare loro prospettive. Grazie a Stefano Bertoletti per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Prossima puntata di Dillo a Controradio mercoledì prossimo, dopo una breve pausa arriva Raffaele Palumbo, sempre Newsline, rimanete con noi.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Dicembre al cinema La Compagnia. Scegli il tuo abbonamento ad un prezzo speciale. Io in compagnia, valido per 5 ingressi da usare entro 6 mesi al prezzo di 20 euro. Io in compagnia con 10 ingressi utilizzabili entro un anno al prezzo di 35 euro. Oppure l'abbonamento retrospettiva John Carpenter. Una card con 10 ingressi validi lunedì sera dal 19 gennaio all'11 maggio al prezzo di soli 30 euro. Tutte le info su cinemalacompagnia.it. Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Da mercoledì 12 a giovedì 14 alle 20.30 al Teatro Goldoni di Firenze, Drago, opera finale di Elena Miranda con Gabriele Giaffreda, prima assoluta. La violenza contro le donne raccontata dal punto di vista di chi la compie. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio.
Don't listen, feel the sound.
And King Cornelius defeated the terrible dragon. And all the people in the land were very happy.
But the dragon is dead!
Oh no, let me finish the book.
Sorry, mommy.
And the people came to the king's side cheering. Hooray, the sun has come out. Began to sing.
Just another day in the sun. I guess another day's begun. I ain't got nothing to do. Thinking about getting with you.
And we've got it good. I can't wait to be with you.
walk through the city real slow, like I've been pieced together by that dude named Frankenstein. And I only got one little thing on my mind, that's a whole lot of you. Out on my tail be a whole lot of crew. After me, they with their pitchforks and stakes trying to backstab, but they can't grab your attention away from me and vice versa. Mama always said there'd be days like this, but never thought it'd be so soon. My days consume my thoughts of your kiss and your well-shaped legs, pedicure toes with the sunny side up, egg yellow when it glows. The twinkle from the diamond in your nose got me climbing for the star in the rough, showing by in just cuspids and sizes, canines and molars, smiling for your love as you bathe in the solar.
And you can be so high, never could front on the day with some sunshine. And you can be so high, never could front on the day with some sunshine.
Can I tell you about the sun? Could I make you believe that in the summer when they burn it, don't burn out the leaves? Look at me staying all green, keeping the healthier sheen. That's how our function could be. Start this production with me. We can mark time with a band.
Harmony on all notes.
Music composed with a jam.
Ooh, the sun is shining on some
L-O-V-E dub. And that's word to plug to J-D dub. My nigga round his ass off. And now heat reside way past sun. And we love sun, that's everyone. But can you let your hair down from that bun and shake right to left, cause I love the long sun shining on you and your energy strong. Shake it right to left, cause I love it long. Sun shining on you and our energy strong. Shake it right to left, cause I love it long.
Just another day in the sun.
Sette minuti, l'appello di Medu, i medici per i diritti umani, per sostenere i progetti Un Camper per i diritti e Persefone Psiche, l'appello di Medu per partecipare alla cena al Circolo La Pace di Compiobbi domani, l'11 di dicembre, un momento per presentare queste attività, per chiedere un sostegno necessario per l'associazione. Marco Zanchetta è il presidente di Medu. Buongiorno Marco, ben trovato.
Buongiorno Raffaele, buongiorno e grazie per l'ospitalità.
Marco, ci racconti, grazie a te naturalmente, ci racconti di questi vostri progetti?
Sì, allora, come dicevi tu, la cena è una occasione proprio per raccontare l'attività che stiamo portando avanti. Ci tenevo a dire, Raffaele, che per noi quest'anno ha un significato particolare la cena, nel senso che per noi è un po' una rinascita, un momento di riavvio, di volontà di riavvio delle attività a pieno ritmo. È stato un anno difficile, stiamo attraversando anni difficili, non solo la nostra organizzazione, anche organizzazioni diciamo umanitarie o di solidarietà come la nostra. Sta cambiando un po' il clima culturale, il clima politico, lo sappiamo, e questo si riversa innanzitutto in una carenza, in una diminuzione delle risorse, per cui è indubbiamente il progetto, soprattutto sul territorio nazionale, il progetto di solidarietà non è più così tanto una priorità. Sta cambiando appunto il clima politico-culturale. I nostri volontari e le nostre volontarie che saranno lì domani saranno lì a dirci che in questo contesto, che come possiamo dire, in una società che diventa sempre di più individualista, selettiva, giudicante, ha ancora un senso per l'organizzazione umanitaria, ha sempre più un senso per l'organizzazione umanitaria esserci, dire ha senso dedicare il proprio tempo, il proprio impegno, la propria professionalità, perché nei nostri progetti ci sono anche alte professionalità di diverso tipo, a persone in condizioni di vulnerabilità e di fragilità maggiore. Purtroppo sappiamo, non tutti scelgono in che posto nascere al mondo, con che strumenti poter prendere possesso della propria vita, e noi siamo lì per riaffermare a fianco del servizio pubblico, lasciando comunque al servizio pubblico il suo ruolo da protagonista come deve essere, siamo lì a riaffermare quel principio generale, crediamo, di uguaglianza sostanziale, per cui chi parte da condizioni di maggiore svantaggio ha bisogno di un maggiore aiuto. Siamo lì per quello, l'aiuto non è solo sanitario all'interno dei nostri progetti, tornando alla domanda che mi facevi, ma è un aiuto a 360 gradi, perché la salute non è solo non avere la scabbia, non avere la tubercolosi, non curare la malattia cronica, ma è anche poter avere un permesso di soggiorno, vedere riconosciuto il proprio diritto d'asilo, cercare una casa, cercare un lavoro. Quindi diamo un po' anche un collegamento a 360 gradi perché la persona possa godere pienamente della propria salute, e la propria salute è quella di l'idea di poter decidere, immaginare, iniziare una propria vita, una propria progettualità futura.
Questa introduzione di Marco Zanchetta non è affatto di maniera, perché Marco molto garbatamente ci ha ricordato che in questo momento, soprattutto da quanto avvenuto negli Stati Uniti in poi, è veramente una tragedia. Cioè, in questo momento si finanzia l'emergenza se c'è un terremoto, diciamo così. Per il resto è un deserto veramente drammatico lì dove si cerca di fare, dall'intervento umanitario alla cooperazione, allo sviluppo, ad altre cose del genere. È dura come non lo è forse mai stato, Marco, non so se sei d'accordo.
No, non lo è mai stato, Raffaele, non lo è mai stato. A fronte di un bisogno che c'è, di un bisogno che magari si è cronicizzato, che diventa più complesso, parlo del nostro territorio, e che richiede quindi un intervento anche più consapevole, più professionalizzato, non è più una priorità. Politicamente non è più una priorità, e tu, come stai dicendo, tu non parlo tanto, non parlo del governo locale, ma parto proprio dal livello internazionale, per cui è finanziabile l'emergenza, è anche più, come si dice, più socialmente accettabile, se vogliamo, finanziare l'emergenza internazionale o il contesto del progetto internazionale che strategicamente comunque funziona, piuttosto che occuparsi di quello che in maniera miope, perché poi è tutto oltre che di principio sbagliata, è anche miope, perché è anche controproducente.
Assolutamente, infatti. Voi vi siete visti tagliare tutto praticamente, secondo me.
Esatto, sì, perché vedersi tagliare nel mese di marzo l'80% delle risorse dai finanziatori internazionali, come si diceva, e parlo in primo luogo dell'UNHCR, ecco, insomma, l'Agenzia ONU per i rifugiati, che al suo interno stesso ha dovuto tagliare proprio per le politiche di cui parlavi tu.
Marco, raccontiamo brevemente di domani. L'appuntamento è a Compiobbi, siamo appena fuori Firenze in direzione sud, al Circolo La Pace di Compiobbi, l'appuntamento per una cena natalizia per sostenere i vostri progetti, e questo sostegno in questo momento è veramente indispensabile, perché siamo davanti a un bivio, ce l'hai raccontato molto bene in questa parte dell'intervista, diciamo. Domani racconterete quello che state facendo.
Incontreremo le persone che ci hanno sostenuto in questo periodo particolarmente difficile, le persone nuove che vorranno conoscerci, che non ci hanno mai conosciuto, racconteremo i progetti che facciamo, diremo che c'è bisogno del sostegno diffuso, perché tu poi il finanziamento diffuso è quello che ci consente anche una maggiore indipendenza, una maggiore libertà di azione, una maggiore libertà di decisione nei contesti, diciamo, in cui agire. Sarà al Circolo, appunto, La Pace di Compiobbi alle 8:30, raccomandiamo la puntualità. Purtroppo è necessaria una prenotazione, perché ci sono i volontari anche al circolo, e il circolo, noi ci fa sempre piacere essere nel contesto dei circoli, però anche il circolo deve organizzarsi, quindi chiederemo entro questa sera di poter eventualmente prenotare il proprio posto a tavola alla mail info@medicipediritti umani.org, oppure, se mi consenti, al numero di cellulare al 328 56 49 192, e avremo una tombola particolare, una tombola che avrà come regali, diciamo, delle idee collegate alle progettualità che facciamo, diciamo, ai dei gadget collegati all'attività di medici sul nostro territorio.
Partecipare, arrivate puntuale, è una raccomandazione importante, ma la raccomandazione più importante è quella di partecipare. Andate su qualunque motore di ricerca, certo. Scrivete Medu con Piobbi, esatto. Vi esce tutto, Instagram, Facebook, tutto quello che è possibile e immaginabile per prenotare, esatto, fatelo entro questa sera, perché è veramente importante e va oltre i progetti contingenti stessi. Lo dicevamo prima, lo raccontavamo prima col presidente di Medu, Marco Zanchetta. Marco, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi e buon lavoro, buona giornata.
Non riesco nemmeno io a leggermi, aspetto la rivoluzione, ma aspettare non agire, scegliere di non scegliere, una scelta obbligata, ma i problemi degli altri mi hanno sempre affascinato, forse distratta, odio il giorno del mio compleanno, io volevo andare via, camminare sui vetri con le scarpe, mentre sono ancora qua a compiacere tutti quanti, compiacere qualcuno che dice di amarmi, il mondo non ha un cuore, non ha foglie a sette punte, a voci ma non visi, sempre le stesse voci, di una donna in silenzio, gli uomini confusi e padroni fogli della nostra epoca, non possono capire, la mia adolescenza è stata la prima a fuggire. In gola, ho una madre che vorrebbe fossi un'altra persona, io non so parlare, il mio viso narra per me, sono un po' bestia, un po' danno e vorrei vivere nuda, sento il mondo con il naso, odio avercelo tappato, mi affeziono facilmente, ma non ho voglia di spiegare, che poi in realtà so anche parlare, ma non si capisce bene, e quindi un po' mi dispiace, anzi non mi dispiace, davvero ti ho conosciuto in un brutto periodo, perché stato più bello, hai brillato di più, una scopata, un peso, non so cosa è stato per te, ma non voglio saperlo, e perché mi piace fantasticare e mettere alla fine delle frasi il perché. I lemi a cui le piazze sono affollate, ma innocue, ormai le piazze fanno rivoluzioni solo quando sono vuoto.
Le 9:18, appuntamenti di solidarietà, cosa altro fare in questo momento storico se non quello di partecipare ad appuntamenti ricchi di senso, di significato? Vi abbiamo iniziato a parlare della campagna per sostenere Controradio, lo faremo naturalmente tantissimo in questi giorni. Prima parlavamo di Medici per i Diritti Umani, c'è Terra Madre Day di Slow Food in Toscana per Gaza, un appuntamento anche questo importantissimo, per cui avete veramente l'imbarazzo della scelta, perché non è tempo di fare cose che non abbiano un significato forte. Questa sera alle 20 al ristorante Belvedere di Monte San Savino, siamo in provincia di Arezzo, ci sarà infatti la cena solidale dei cuochi dell'alleanza Slow Food Toscana in occasione del Terra Madre Day, che è la giornata mondiale
con cui Slow Food celebra ogni anno la biodiversità alimentare e la comunità del cibo buono, pulito e giusto. I cuochi dell'Alleanza organizzano questo appuntamento e questa iniziativa per progetti di aiuto umanitario a Gaza. Leonardo Torrini, Slow Food, buongiorno Leonardo, ben trovato. Buongiorno Leonardo, puoi sentirmi? Leonardo Torrini non può sentirmi, evidentemente. Proviamo a riagganciarlo in qualche modo per parlare di questo appuntamento di questa sera. È un appuntamento di cui vale la pena parlare a prescindere, diciamo così, perché tra l'altro l'alleanza dei cuochi di Slow Food è sempre molto molto attiva. Leonardo Torrini, ora lo sentiamo nella sua vivacità. Buongiorno a te, ben trovato. Leonardo, ci racconti di questa sera?
Allora, guarda, io, se permetti, partirei da un altro punto, perché stamattina ci sono stati due assist incredibili. Il primo è stato quello, il ragionamento di Giorgio Bernardini e Chiara Brilli sulla ristorazione e sullo sfruttamento. Però ci dimentichiamo sempre del colpevole maggiore, che è il consumatore. Quando io pretendo di mangiare tutto quello...
Peccato, stava articolando un ragionamento che si prefigurava come molto interessante, Leonardo Torrini. Proviamo a recuperarlo, perché evidentemente qui andiamo veramente nella sostanza e nel senso profondo delle cose, quando si parla di una cosa così apparentemente ovvia come il cibo o la ristorazione o una organizzazione come Slow Food o una alleanza dei cuochi. Sentiamolo Leonardo Torrini, se può sentirci adesso. Sei partito Leonardo, è caduta la linea, ora l'abbiamo ripristinata. Due
sono
assist,
i poteri,
dicevi.
Sono i poteri.
È il complotto, è infatti
è
così. Partiamo dal primo assist che dicevi. Il consumatore pretende di comprare l'olio a 4,99 euro e poi si lamenta pure.
È chiaro. È un problema nostro, è un problema culturale, è un problema di dignità del cibo, perché noi abbiamo tolto la dignità al cibo e ovviamente abbiamo tolto la dignità a chi lavora nel mondo del cibo. Ecco, i cuochi dell'Alleanza fanno l'esatto opposto, ovvero partono dalle persone, quindi io ho a che fare, costruisco un rapporto con una persona e da lì costruisco il valore del cibo, perché riconosco il suo lavoro. Ho davanti una persona, non ho un prodotto industriale, ho una persona che ha una cultura, che ha una conoscenza. Per ritornare alla tua bottiglia d'olio, quando, e torno anche al discorso che faceva l'ospite di prima, quando io compro una bottiglia di olio della collina di Bagnaripoli, Sesole, Scandicci, non solo compro un olio che mi fa bene, non solo do valore al lavoro e alla comunità di quel posto, ma difendo quel territorio, perché quel territorio che è curato, la prima volta che piove non mi verrà a valle, ma rimane lì, quindi non ho più bisogno dell'emergenza, ritorno nella normalità. Stasera a Monte San Savino ci saranno 12 cuochi, ognuno con il loro piatto. Sono rappresentativi di tutta la cucina toscana, perché andiamo da Stefano Sorci di Orbetello a Manuel Di Gregorio di Catrasanta, da Alberto degli Innocenti di Bibbiena a le donne di Donatella e Marisa di Murlo di Siena, quindi tutta la ristorazione fiorentina accompagnata dai propri produttori. Quindi noi ci troveremo davanti il cuoco e il produttore che fa quell'ingrediente, che coltiva o alleva o trasforma, e ce l'abbiamo lì davanti. Questa è la forza. Il tutto perché appunto abbiamo a che fare con le persone. Il titolo della serata non è dedicato, come dire, ai cuochi dell'Alleanza o alla cucina toscana, ma è: il cibo non può essere usato come arma di guerra. E a nostro avviso, oltre a tutti gli altri crimini contro l'umanità, ne è stato fatto un altro, che è quello di aver tagliato ho bruciato olivi centenari. Quegli olivi non sono solo di chi li coltivava, non erano solo di chi li coltivava, ma erano un bene di tutti. E mi sono stati tagliati, bruciati, e questo è un altro crimine insopportabile. Quindi noi stasera tutto quello che verrà ricavato, ma proprio tutto, perché nemmeno i produttori vogliono neanche il rimborso delle materie prime, andrà al Patriarcato di Gerusalemme. Monsignor Pizzaballa, tanto per capirsi.
Sì.
Stasera andrà lì, poi vedremo di farne altri, da destinare altre associazioni che operano in quel territorio per aiutare chi ha più bisogno. E vorrei anche mettere in risalto che, come dicevi te all'inizio, è il periodo delle cene, è il periodo delle feste, è il periodo in cui ci sono appunto le cene delle aziende, degli amici, e i cuochi il 10 dicembre hanno deciso di chiudere le loro attività per venire a fare questa cena di solidarietà con il popolo palestinese. Che dire?
Hanno deciso di chiudere le proprie attività in un momento tra l'altro particolarmente importante, però il concetto secondo me fatica a passare, perché ti dico brevissimamente, perché tra 5 minuti arriva il giornale di Popolare Network, un ascoltatore scrive: il consumatore prendendo l'olio a 4,50 al litro ne pagherebbe anche 50 se se lo potesse permettere, non diciamo assurdità. Un altro ascoltatore dice: tanto rispetto per il lavoro e la qualità del prodotto, ma un pensionato da 500 euro al mese può permettersi una bottiglia di olio a 15 euro, dice Paolo da Osimo. Perché probabilmente quando si accende la spia della macchina, come diceva un nostro amico che purtroppo non c'è più, compriamo il miglior olio possibile per la macchina e abbiamo in tasca uno smartphone di tutto rispetto, come tutto il rispetto va al pensionato da 500 euro al mese che non si può permettere nell'olio, nella macchina e nello smartphone. Però c'è un discorso intorno al cibo e continua a non essere molto chiaro, secondo me, non so se sei d'accordo.
No, io sono d'accordo, ma è ora sul pensionato da 500 euro al mese c'è poco da discutere, è un problema, ma è un problema, come dire, non si meriterebbe 500 euro dopo aver lavorato una vita, quando dall'altra parte abbiamo personaggi che prendono i vitalizi dopo due giorni seduti su una sedia.
Sì, Leonardo, questo è chiaro, però il problema è che in questo momento abbiamo una propensione al consumo che ci porta a spendere molto meno per il cibo e molto di più in tante altre cose.
Ho capito, ma noi accettiamo tranquillamente di spendere 10 euro, 12 euro per un bicchiere di acqua, coloranti e zucchero, qual è un aperitivo, uno spritz, quello che vuoi, ma non ne siamo disposti a spendere 15 euro per una bottiglia di olio dove c'è un territorio, una persona che lavora e quant'altro. È un problema culturale. È un problema culturale. Noi abbiamo perso la cultura del cibo. Dopodiché possiamo andare a raccontare all'UNESCO che la nostra cucina è la migliore, ma non è più così. Non è più così. Questo è il nostro grande problema. L'educazione al cibo è una roba fondamentale, perché non si tratta solo di mettere qualcosa nel nostro corpo che ci dà forza o benzina, ma si tratta di mantenere tutto quanto. Quando io distruggo l'Amazzonia per avere la soia a basso prezzo, è un problema gigantesco, è un problema che riguarda la mia salute. Quando io irroro i campi con i nicotinoidi e mi fanno fuori tutte le api, è un problema enorme, è un problema della mia salute, capisci? Quindi investire nel cibo per quanto possibile, ma non è che quello che chiede 15 euro o 18 euro per una bottiglia d'olio sta facendo un furto, solo sta facendo semplicemente pagare il suo lavoro. E anche onestamente, perché se andassimo a fare i conti, 18 euro per una bottiglia d'olio non ti passano.
Infatti, chi lo produce ci fa pari praticamente con la cifra che hai appena fatto, ma questo discorso lo abbiamo fatto tante volte e torneremo a farlo, non ci stancheremo mai, Leonardo. Però lasciami ricordare che tra un minuto arriva il giornale radio di Popolare Network, che questa sera alle 20 al ristorante Belvedere di Monte San Savino la cena solidale dei cuochi dell'alleanza Slow Food Toscana in occasione del Terra Madre Day e poi appunto il patriarcato di Gerusalemme, Monsignor Pizzaballa, i progetti di aiuto umanitario a Gaza, il ricavato di questa cena. Leonardo Torini, grazie, buona giornata.
Si possono anche presentare all'ultimo minuto, dove si mangia in 10, si mangia in 12 o in 13, non è un problema.
Non c'è dubbio. Grazie Leonardo, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata. Ciao.
Dicevamo, pochi secondi al giornale radio di Popolare Network, sono adesso le 9.30, gli aggiornamenti delle notizie nazionali e internazionali e poi subito dopo ci risentiamo con l'Angolo Rosso. Restate con noi, buon ascolto.